Buonasera, buonasera a tutti e bentornati a una nuova puntata di Notte Horror. Ah, nuova sì, però ahimè è l'ultima della stagione, ultima puntata prima della pausa estiva. Eh sì, quest'anno facciamo una piccola pausa per rinfrescarci e per questo questa puntata è ancora più fiammeggiante che mai. Sì. La puntata si chiama Festa tra ghiacci e boschi. Festa lo scopriremo tra poco. E ghiacci e boschi perché andiamo su, 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 su. Andiamo in alto nel freddo, vicino ai paesi artici. Svezia, Norvegia, Islanda, ma soprattutto Norvegia. Stasera avremo tanto freddo e lo scopriremo subito e cominciamo con un po' di ritmo. Con i tamburi degli Skald siamo arrivati nei mari artici. Eh sì, perché questa puntata è proprio una festa, di nome e di fatto. Mi perdonerà il gioco di parole, ma stasera noi abbiamo ospite Giuseppe Festa. Buonasera Giuseppe.
Buonasera e te lo perdono assolutamente.
Perdonaci.
Tanto, è da tanto che lo sento, per cui non è un problema assolutamente. Anzi, ormai mi accompagna questa cosa ed è anche simpatica, dai.
Ma scende proprio a pennello perché ghiacci e boschi sono proprio il punto, perché tu hai ambientato lì una delle ultime fatiche che ci fa molta, molta paura. Vedi? Si sentono.
Fantastico, queste sono proprio delle voci che conosco, voci dagli abissi.
È così.
Dagli abissi.
È così, è così. Adesso lo sveliamo poco a poco.
Sì.
Perché questo non è altro che il canto di una balena. E in maniera più o meno misteriosa, loro entrano nel tuo romanzo, è un thriller, che si chiama proprio Una trappola d'aria. E da qui io ti lascio il campo, perché è sempre difficile raccontare e non svelare, immaginare e proporre. E quindi, Giuseppe, perché Una trappola d'aria?
Allora, innanzitutto mi giri questa patata bollente, perché in realtà è vero, quando si parla di thriller in particolar modo è sempre difficile parlarne, hai sempre paura di svelare. Comunque ecco, siamo in un'ambientazione nordica, come hai anticipato, il titolo sì, è Una trappola d'aria. Una trappola d'aria, allora, non svegliamo il significato ultimo del titolo, che si scopre solo nelle ultime pagine, possiamo però dire quello un po' più evidente, apparente dalle prime pagine, cioè... La trappola d'aria è questa tecnica, diciamo, che usano le balene per imprigionare le loro prede, quindi producono dal sifone una spirale di bolle che circonda i piccoli pesci, i banchi, e man mano che loro risalgono in superficie si stringe sempre di più questa spirale, e le loro prede pensano che sia un muro, appunto un muro d'aria invalicabile, e quindi poi rimangono appunto prede delle balene che risalgono da sotto e se le mangiano in un boccone. E quindi è un po' una trappola apparente, evanescente, che spaventa.
È una danza, è una danza, sembra bellissimo, no? Una danza emozionante, bellissimo. E poi quando aprono le fauci si pappano i malcapitati, più horror di così.
Sì, sì, veramente. Ed è poi anche un po' una metafora, no? Diciamo di un po' della situazione dell'ispettore Marcus Morgan, che si trova così in una trappola d'aria, in realtà un muro invisibile che appunto lui crede invalicabile. Sulle isole Lofoten lo troviamo proprio all'inizio del racconto con una pistola in mano, perché si sta per sparare, quindi un uomo dal presente difficile, dal passato altrettanto difficile, che viene per assurdo e paradossalmente salvato dal primo caso, dal primo omicidio che avviene, diciamo, sulle isole, perché questo lo riporta un po' al suo lavoro. Lui era stato messo da parte da un anno per via di un incidente che gli aveva mutilato una parte di una gamba, e così senza le sue indagini era caduto in una profondissima depressione, e anche per altre ragioni che insomma il lettore scoprirà poi via via, aveva deciso di farla finita. Ma e invece questo caso, sì, dimmi.
Ma infatti direi che già gli ingredienti cominciano a prendere piano piano corpo, si identifica una silhouette. E quindi allora innanzitutto io sono felicissima di concludere questa stagione con te, perché oltre che una tua appassionata lettrice, ma di tutto, non solo di quest'ultimo romanzo, quindi e poi tu ci fai viaggiare. Perché, come hai detto tu, l'ambientazione è in Norvegia, alle isole Lofoten, e quindi già qui, insomma, è un panorama di tutto rispetto tra ghiacci, mare, non solo balene, ma anche una mentalità e un'abitudine di questi popoli che è completamente diversa dalla nostra. Però tu ci hai messo anche un ingrediente che ci riporta poi a noi.
Sì, è una ricercatrice italiana, Valentina, che proprio è lì per studiare le balene e che in realtà avrà un ruolo importante nelle indagini, anche perché la sua abitudine a studiare proprio i cetacei, quindi a immaginarsi anche un modo diverso di guardare la realtà, ok, attraverso delle prospettive inedite e originali, questo suo modo di vedere le cose sarà utile all'ispettore per trovare degli indizi su questo serial killer che agisce in modo apparentemente irrazionale. È un serial killer che sembra voler vendicare la natura, quindi uccide con la legge del taglione chi uccide gli animali, e lo fa con le stesse armi usate dalle sue vittime. È un personaggio che sembra un vero e proprio enigma vivente e che appunto Marcus fatica ad identificare, e sarà proprio Valentina, con questo suo aiuto, a dargli una mano.
Infatti la cosa, un altro elemento che ci appassiona e che ci affascina è proprio questo, che io, la natura non può vendicarsi, ma qualcuno può farlo al suo posto, ed è qualcuno di inarrestabile. Quindi qui c'è proprio la forza, la giustizia e anche l'amore per gli animali.
Sì, allora, ti dico la verità, all'inizio temevo anche molto di fare di questo serial killer un eroe.
In effetti è un po' così.
All'inizio ti sta simpatico, diciamo la verità, nel senso che si uccide in modo molto cruento dei personaggi che comunque hanno infierito sugli animali selvatici, e lui lo fa appunto, come dicevo prima, con le stesse armi, nello stesso modo. Per cui dall'inizio un po' parteggi per lui. Però ecco, volevo chiarire bene le cose e dividere i campi. Per cui è il motivo per cui già dall'inizio l'ispettore Marcus Morgan intuisce che c'è un movente più profondo che spinge l'assassino, e forse ancora più spaventoso, e che è legato alla sua infanzia. E mentre invece lo spirito conservazionistico, l'amore per la natura, è impersonato in maniera positiva e propositiva da Valentina. Quindi ecco, ho inserito questo personaggio non solo per, appunto, così, perché mi serviva nella trama, ma mi piaceva anche offrire il modo corretto, più vicino a me comunque, di approcciarsi, di difendere la natura.
Ma questo è bellissimo. E poi diciamo, allora, il protagonista, noi siamo con Marcus, con l'ispettore Marcus, sulle tracce di un inafferrabile serial killer, che veramente è più evanescente delle bolle che circondano, che vengono create poi dalle balene. È un serial killer molto particolare, che ci affascina e che ci attira nel suo gorgo. Quindi, ma come mai hai scelto poi le isole Lofoten?
Ah, lì c'è una ragione. Una ragione personale e una legata alla trama. Diciamo, come storia, come canovaccio, mi sembrava molto più credibile in un paese nordico. Quindi, pensando questa trama, un serial killer di questo tipo e anche un ispettore di quel tipo, calato in una, diciamo, in un ambiente italiano che sicuramente conosco, che conosco bene, insomma, tu lo sai, ho ambientato i miei libri tutti tra gli Appennini e le Alpi, però ecco, non mi sembrava credibile, mi sembrava molto più calato, più giusto in un'ambientazione nordica. E poi c'è un'altra ragione personale, che è una specie di debito di riconoscenza, se vogliamo, per la Norvegia. Io la amo tantissimo fin da quando ero ragazzo. Io a circa 20 anni ho attraversato un periodo parecchio buio, in cui veramente anch'io mi sentivo un po' in una trappola d'aria, prigioniero di alcune decisioni o di un futuro che io forse non avevo, anzi senza forse, non avevo scelto per me, ma che mi sentivo obbligato a seguire. E così in estate, l'estate dei 20 anni, sono partito per la, non per la Norvegia in realtà, per la Finlandia, solo che su un sentiero finlandese al confine con la Russia ho trovato, pensa un po', una compagnia di bergamaschi in vacanza.
Tu guarda, vedi,
bergamaschi in the world. Io abito adesso in provincia di Bergamo, di Milano, anzi in provincia di Bergamo, amo Bergamo, però insomma questi bergamaschi li ho riconosciuti ovviamente da lontano, per via dell'accento, che non sembrava decisamente, diciamo, careliano o finlandese. E quindi quando ci siamo incontrati, ci hanno salutati, e loro mi hanno consigliato di andare sulle isole Lofoten in Norvegia. Loro stavano facendo il giro di tutta la Scandinavia, e io ho seguito il loro consiglio, e devo dire che quei giorni passati alle isole Lofoten, nei miei 20 anni così bui in quel momento, hanno veramente riacceso la luce. Per cui quando sono tornato poi è stato più facile per me scegliere, prendere delle decisioni e riprendere un po' in mano la mia vita e la strada che volevo percorrere. Per cui c'è questo grande affetto iniziale per la Norvegia, e poi nel corso degli anni sono tornato molte volte, ho imparato anche come abbiamo tantissimi stereotipi legati al popolo norvegese, che immaginiamo appunto molto così freddo e algido. In realtà è una popolazione che è estremamente calda, sa essere molto accogliente, si prende cura anche di chi non conosce.
Beh, questo è bellissimo.
Sì, sì, molto bello. E poi più si va a nord, più assomigliano al personaggio di Ailo che ho messo nel libro, che in realtà è un cacciarone, no? Lo senti che sembra più mediterraneo di Valentina. In
e
realtà.
Questo è proprio il migliore amico di Marcos, dell'ispettore. Quindi.
Sì, sì, sono complementari. Andavano diciamo a scuola insieme.
Lo sparring partner.
Esatto, lui molto cicciottello, è molto aperto ed esuberante, Marcus è esattamente l'opposto, e erano un po' come, sono stati sempre come due fratelli, e ovviamente Ailo avrà un ruolo fondamentale in tutto nel libro, ecco, non diciamo altro.
E poi la dinamica è divertente, perché quindi allora abbiamo una biologa italiana, l'ispettore che è veramente la reincarnazione, l'incarnazione di quello che noi pensiamo sia il norvegese, cioè il vichingo, no? E poi, come dicevi tu, scardiniamo i luoghi comuni, ma poi allora secondo me la vita è proprio l'arte dell'incontro, perché quando poi appena hai presentato subito, insomma, in un'occasione splendida di festa, eravamo piena di gente, piena di incontri, e il tuo romanzo, allora da lì ha cominciato, insomma, a pensare, e io l'ho fatto apposta perché a breve partirò anch'io per la Norvegia, e proprio in alto andiamo a Tromsø, quindi proprio vicino all'Artico, e anche più su, in queste isolette che hanno nomi tutti strani, impronunciabili,
sì,
e quindi
sì,
andremo
sì.
In posti sconosciuti, andiamo più a nord delle Lofoten questo giro.
Ah, fantastico, fantastico, guarda, sono sicuro che ti colpirà tantissimo. Se non sei mai stato in Norvegia, in quei luoghi, io guarda, sono un appassionato di, lo sai, no, di Italia, amo tantissimo gli Appennini, le Alpi, le nostre montagne, i boschi, le coste, cioè io veramente l'Italia la adoro. La Norvegia ha però qualcosa che metto nel cuore e che credo che non trovi da nessun'altra parte.
Ma questo è bellissimo, e poi proprio attraverso i racconti, le evocazioni e tutto quello che poi si può desumere, si può capire da una narrazione, dal libro, tu non solo ci porti in Norvegia, ma hai detto bene, i boschi, perché in questo momento tu sei nei boschi. Cioè, le sto giocando tutte le carte, Giuseppe.
Balena, lupo.
Giuseppe, lupi, vai,
lupi.
Si vede.
Cioè, io sono la mia grande passione, lo sai. Anzi, ci siamo conosciuti noi attraverso un lupo alla fine, no?
Il lupo, gli amici il del lupo. Bosco. Quanto. Ma tu dove sei adesso? Cosa stai per fare?
Ah, adesso sto per andare nel luogo forse che amo di più in Italia, è il Parco Nazionale d'Abruzzo, dove io ho fatto, pensa, il volontario quando proprio di ritorno dal viaggio della Norvegia. In quei 2 o 3 mesi sono stati fondamentali per me, mi hanno indicato la strada, e quel periodo di volontariato è stato importante proprio per scegliere di fare poi del mio lavoro, di occuparmi di conservazione proprio della natura. E in questi giorni torno al parco dove abbiamo fatto il primo concerto con i Lyngalad nel 2000, e torno dopo tanti anni sempre col mio gruppo per 2 serate. Una il 29 di luglio andiamo a fare un trekking.
Cioè, ci siamo qua, proprio.
Sì, ci siamo ormai, sono in partenza, ho le valigie. E mi sto
cioè, è il 29 luglio, adesso qua faccio 29 luglio, ragazzi, cioè chi si trova nei paraggi, ma anche non proprio nei paraggi, via, valigia anche voi e si parte.
Andiamo a fare questo trekking letterario, quindi partiremo, andremo al rifugio della Cicerana, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, dove appunto parleremo un po' del libro, poi suoneremo qualche pezzo insieme, poi faremo un ritorno di notte nel bosco alla luce delle stelle, per cui un'esperienza che non vedo l'ora di vivere. E invece il giorno dopo, sabato 30, in Val Fondillo, anche lì uno dei luoghi più emblematici del Parco Nazionale d'Abruzzo, alle 19 faremo un concerto al tramonto, sempre col mio gruppo in Ingalad, e nel prato davanti al Museo della Foresta, quindi sotto il Monte Marsicano. Anche lì, insomma, non vedo l'ora.
E qui ho sfoderato tutto per questo, cioè una festa tra i ghiacci e i boschi. Allora adesso ti faccio sentire una canzone, ma non è dei Lingalad, ma noi non manchiamo di sorprese.
Ok.
In tuo omaggio è una ninna nanna nordica, ninna nanna, si chiama Il canto del lupo, proprio Verksängen, però cioè, insomma il mio nordico non è proprio perfetto, ma il particolare è che questa ninna nanna è tratta da un libro di una delle più amate scrittrici svedesi per ragazzi, che è Astrid Lindgren, la mamma di Pippi Calzelunghe.
Fantastico, ma fantastica la canzone innanzitutto, veramente bellissima, una grande scelta, grazie.
Si chiama proprio Ronja, la figlia del brigante, ed è curioso perché le tue anime, noi siamo partiti da una trappola d'aria che è un romanzo crime, perché parla di un serial killer, anzi è un thriller, diciamo così, anche se poi è difficile definire i confini sì. Tra generi. E poi piano piano arriviamo alla tua anima più, come dire, più fantasy, anche perché racconti non solo di lupi, ma degli abitanti dei nostri boschi, degli Appennini, dove ti trovi in questo momento per le tue, ecco, per le tue, come le hai definite, per il tuo trekking letterario.
È un trekking letterario, esatto, è un concerto al tramonto.
Cosa significa il trekking letterario?
Trekking letterario... Allora, si parte, si cammina e si parla di libri. Ecco, questo è un po' il sunto. Quindi partecipa chi è amante delle passeggiate in montagna e chi vuole ascoltare storie soprattutto. E chi non vuole ascoltare storie alla fine, no? Io sono il più grande degli appassionati, mi piace raccontarle e ovviamente mi piace anche tantissimo leggerle e divorarle. E sì, effettivamente ho sempre raccontato storie legate ai boschi e alle creature del bosco. Con i Lingala, col mio gruppo, creature fatate, perché come sai il nostro primo lavoro è stato proprio legato al mondo del Signore degli Anelli.
E adesso aspetta che io mica mi fermo qua.
Okay.
Per questo ho usato il termine fantasy, perché noi adesso, io non so se abbiamo fatto la scelta giusta, ma adesso abbiamo, visto che li hai citati due volte, adesso vorrei far sentire ai nostri ascoltatori chi sono i Lingalad e perché sono così presenti nella tua vita.
Allora, la musica è sempre stata la mia grande passione. Prima di scrivere storie per nei libri, diciamo, mi è sempre piaciuto raccontarle attraverso la musica. E li ho fondati, cioè ho riunito questo gruppo di ragazzi, dico ragazzi perché andavamo al liceo, quindi puoi immaginare, insomma, sono passati un po' di anni. E appunto nel 2000 è nato questo progetto legato al Signore degli Anelli, quindi abbiamo musicato delle canzoni presenti nel libro Il Signore degli Anelli, quindi prima che fosse, diciamo, prodotto il film di Peter Jackson.
Cioè, stiamo parlando del Signore degli Anelli, cioè qui proprio, non dico festa, è gioia, tripudio, felicità a parte.
Quindi... Ma c'è successa una cosa incredibile, ma anche per noi stessi, nel senso che noi in quel periodo facevamo concertini per, diciamo, alla festa del carciofo fritto, piuttosto...
No, non essere modesto.
No, no, è la verità. E a un certo punto ci è arrivato l'invito a suonare alla prima mondiale del film di Peter Jackson.
Cioè una
un
cosa...
giornalista. Sì, a noi abbiamo pensato fosse uno scherzo, no? Ma un giornalista aveva trovato un nostro MP3 in rete, aveva scritto un articolo in America, noi non lo sapevamo nemmeno, e l'organizzatore di questo prima mondiale, del terzo capitolo in realtà del Signore degli Anelli, ci ha invitato e noi siamo andati là. Vabbè, immaginati il nostro stupore nel poter essere appunto allo stesso tavolo con gli attori e suonare proprio prima della prima.
No, vabbè,
e
allora questa cosa veramente è incredibile. Questo avvenimento, uno potrebbe dire ok, basta, adesso la mia vita può finire qua. Adesso mi faccio un tuffo.
Esatto. Allora, qualche ora prima di salire sul palco, abbiamo chiesto all'organizzatore se voleva che mi suonassimo in inglese, perché noi avevamo anche la versione in inglese, diciamo, e loro ci hanno detto no, in italiano, perché l'italiano somiglia all'elfico, così ci hanno detto.
Ma questo è bellissimo.
Io del concerto, diciamo dei 5-6 brani che abbiamo suonato proprio prima che proiettassero il film, ho un ricordo vago, ok? Ricordo
ci credo.
Ricordo una cosa, che sceso dal palco, appunto, come hai detto, ti ho detto adesso mi può succedere di tutto, non mi spaventerà più niente praticamente.
Ma vi siete fatti il tatuaggio per ricordare poi l'evento?
Abbiamo una serie di fotografie anche molto comiche con vari attori del film, che tra l'altro sono di una simpatia.
No, vabbè, raccontaci qualche backstage,
uno dei backstage è, allora, innanzitutto io devo ammettere, non avevo visto i primi due film, perché da grandissimo amante del libro non avevo niente contro il film, ma avevo una paura tremenda che mi rovinasse quello che era il mio Signore degli Anelli. E invece quando poi è arrivato ovviamente l'invito, non ho potuto non andare, no? Quindi non vederli, ma avevo la necessità almeno di riconoscerli gli attori. E poi alcuni ne ho riconosciuti ugualmente, perché per esempio il nano, il famoso nano Gimli
è lui, che non è un nano, è alto, poi in persona
è alto 2 metri e io l'ho riconosciuto non per il ruolo di Gimli, ma perché è stato l'aiutante di Indiana Jones in uno dei primi film della serie, quindi il suo volto è famoso per quello soprattutto, quindi non l'avrei mai riconosciuto, però diciamo è stato veramente un qualcosa di bellissimo, una grande esperienza. E lì devo dire che ho apprezzato questo degli americani, che è un popolo, diciamo, che ha luce e ombre, no? Una cosa sicuramente però gli va riconosciuta, a loro veramente non interessa niente se tu hai dei santi in paradiso, cosa hai fatto prima di quel momento. Cioè, se vogliono darti un'opportunità, lo fanno. Noi veramente in quegli anni lì, non scherzo, non esagero quando ti dico che suonavamo veramente alle feste del paese, eppure loro hanno trovato questa musica per loro interessante e ci hanno invitato là e ci hanno trattato come se fossimo delle grandi star. Quando siamo tornati abbiamo ricominciato a fare la festa del cartofo, però non è un problema. Però insomma, è stata una grande esperienza che portiamo nel cuore sicuramente, e che poi ci ha aiutato anche dopo, perché ovviamente questa chiamata poi ha fatto parlare di noi anche in Italia
direi
ha aumentato il livello dei nostri concerti anche in Italia.
Beh, allora ascoltiamo adesso, allora vi ascoltiamo i Lingalad.
Quale parte, ora la via è fuggita avanti, devo inseguirla ad ogni costo, rincorrendola con piedi alati, fino all'incrocio con una più larga, dove si uniscono piste e sentieri, e poi dove andrò nessuno lo sa. La via prosegue senza fine, lungi dall'uscio dal quale parte, ora la via è fuggita avanti, presto la segua colui che parte. Cominci pure un nuovo viaggio, ma io che ora sono sonnato e stanco, mi fermerò all'osteria del villaggio e dormirò un sonno. Quale parte, ora la via è fuggita avanti, presto la segua colui che parte. Cominci pure un nuovo viaggio, ma io che ora sono assonnato e stanco, mi fermerò all'osteria del villaggio e dormirò un sonno.
Thank you.
Beh, io non avevo il coraggio di interrompere fino all'ultima nota. La via prosegue lungo il viaggio.
Ascolta, ma voi avete trovato qualcosa di incredibile? Cioè, non ce l'ho neanche io questa versione.
Noi abbiamo il nostro regista Mauro Magnitosi.
È incredibile, è una versione live della...
Infatti c'era l'applauso che poteva.
Ma è una dei nostri primi, diciamo, registrazioni live, e veramente io non l'ascoltavo da 20 anni.
Una voce argentina, grave. Proprio una voce perfetta. Ma chi è il cantante, il solista?
Chi lo sa, sono io.
No, ma è eccezionale. Quindi noi oggi abbiamo fatto siamo partiti con le rocce dure, il ghiaccio della Norvegia, delle isole Lofoten, e mano a mano nel corso del racconto abbiamo declinato la fabulazione, grazie a te Giuseppe, e siamo arrivati alla dolcezza della musica, chiamiamola, di ispirazione celtica. Ma quali sono gli strumenti? Perché sentono tamburi, flauti, arpe.
Sì, allora, diciamo, le chitarre acustiche sono, diciamo, la base ritmica. Poi io suono diversi flauti, il flauto del tin whistle, il flauto irlandese, il flauto traverso e poi un flauto dei Lakota, dei nativi americani.
Gli indiani d'America,
esatto. E poi ci sono le percussioni, il basso, insomma, degli strumenti un po' più tradizionali. E niente, insomma, facciamo finta di essere hobbit e quindi suoniamo, ci divertiamo, mangiamo molto, è uno degli obiettivi fondamentali delle nostre trasferte. È il cibo.
Quanti siete? Diciamo. La formazione tipo, in quanti siete?
Ma adesso siamo diventati tanti, siamo in 7 addirittura. Quindi devi apparecchiare una bella tavola, se voglio ospitarci.
Beh, direi che siete proprio alla pari con la Compagnia degli Anelli, dell'Anello praticamente.
Ce ne mancano un paio, però...
Vabbè, io mi offro, assolutamente.
Ok, perfetto. Allora, tu e il fonico.
Esatto. Assolutamente, no, guarda, lui potrebbe essere un perfettissimo hobbit, direi che ha proprio le physique du roll. E poi anche simpatico, giocherellone. Non so se gli piace l'erba pipa, però questo dovremmo.
Non lo so, l'importante è che abbia, diciamo, dei ciuffi di pelo sui piedi, ecco, quello è importante.
Scopriremo. Guarda, fa gesto di no, ma Magnitosi fa no. Però guarda, la caratteristica, cioè il carattere ce l'ha tutto, quindi anche questa giocosità è veramente forte. Ma noi torniamo un attimo al punto di partenza, che è poi il serial killer. Allora, ma come mai in un romanzo di questo genere, cioè anche chi legge è attratto sempre di più, entra in questo mondo che tu stai creando per noi, perché tu crei per il lettore una trappola d'aria.
Sì, beh, diciamo, la creo prima di tutto per me, come tutti gli autori, credo, che immagino e disegnano un mondo forse che vorrebbero vivere anche in un certo senso. Oddio, non che io abbia il desiderio di essere inseguito da un serial killer, ma ti devo dire
speriamo
che
di no.
Studiare le balene come fa Valentina nel libro mi piacerebbe. E poi mi è successa una cosa incredibile, questa è una delle coincidenze più grandi della mia vita, se vuoi te la racconto.
Ma certo, ma assolutamente, ma noi abbiamo qua, anzi, noi siamo incantati dal tuo racconto.
Allora, quando sono andato in Norvegia per rifinire la trama, quindi io avevo nel 2020, durante il primo lockdown, con tanta voglia appunto di evadere dalla mia casa, ho pensato proprio, mi sono costruito un po' anche questo libro per immaginarmi in un altro luogo e vivere insieme ai personaggi nel nord Europa. Quando poi diciamo, è stato possibile viaggiare, ho fatto un viaggio tra il primo e il secondo lockdown e sono andato una decina di giorni in Norvegia con già la trama tutta in testa, con i personaggi ben definiti, per appunto però rifinire un po' la trama, farmi ispirare dei personaggi da quello che succedeva. E lì mi è successa una cosa incredibile, perché sono arrivato in questo paesino che si chiama Andenes, dove c'era una nave oceanografica che appunto partiva giornalmente per studiare i cetacei, e ospitava anche, diciamo, dei turisti, insomma, no? Paghi una piccola quota, vai con loro, li osservi lavorare e hai questa incredibile opportunità di vedere le balene, i delfini, le orche. Io sono rimasto affascinato dalle orche proprio. Addirittura si avvicinavano loro alla nave e sembrava che fossero loro a studiare noi. E guarda, una cosa pazzesca.
Ma secondo me non sembrava, era proprio così.
No, sì, no, sicuramente. Tra l'altro poi il capitano azionava, quando si avvicinava azionava anche i microfoni subacquei, per cui sentivi quello che si dicevano, un linguaggio meraviglioso, incomprensibile ovviamente per noi, e però ti potevi immaginare, no, i commenti su questi umani. E insomma, la coincidenza pazzesca è che su questa nave ho trovato una ragazza italiana di 30 anni che si chiama Sara, che studia le balene, è naturalista ed è lì era lì in Norvegia da 5 anni. E se tu hai letto il libro sai che
è proprio Valentina. Hai trovato Valentina?
Ho trovato Valentina dopo che l'avevo già immaginato, cioè queste caratteristiche.
No, ma l'hai evocata.
Non lo so, qualcuno può pensare un colpo di fortuna sicuramente, anche se io credo molto nel destino. Fatto sta che quando lei mi ha detto queste cose io mi sono illuminato e ho gridato, cioè non gridato ma proprio ho esclamato: Sara, io sono uno scrittore, cosa che non credo di aver mai detto nella mia vita. Sara, io sono uno scrittore e tu sei il mio personaggio. Così. Lei è scoppiata a ridere. Poi ovviamente dopo mi ha confessato che pensava fossi il classico italiano che aveva trovato il modo, diciamo, un po' così sottile per invitarla a prendere un caffè.
Malfidata e non sapeva invece.
Non sapeva, ma poi siamo diventati cari amici e nel corso poi dei mesi successivi è stato ovviamente molto importante avere il suo punto di vista di italiana, veramente nel nord Europa, che studia le balene, per cui insomma ha arricchito molto poi il personaggio di Valentina nel libro. E recentemente una libraia mi ha fatto anche una sorpresa, perché abbiamo fatto un incontro online con diciamo in un festival, e senza dirmelo ha contattato proprio questa ragazza, questa ricercatrice Sara Mesiti.
Ma
e
fantastico.
A un certo punto è entrata in diretta dalla Norvegia. Noi eravamo lì alle 11 di sera, no, al buio, e dietro di lei c'era questo sole che entrava l'abbiamo invidiata tantissimo.
È vero, perché lì hanno questa luce che è perpetua praticamente.
Ma sì, d'estate sì. D'inverno, per contro, hanno dei lunghi, lunghi inverni.
Tra l'altro questo io sono anche un po' rattristata, perché adesso nella Norvegia non è il periodo ideale per andare, poi per incontrare le balene, non è il periodo ideale per l'aurora boreale, ma è il momento ideale per leggere una trappola d'aria. Questo ci sta, quindi se non l'avessi già letto lo porterei in valigia.
Okay.
ma ci sta sempre, ci sta, quindi, perché da lì
comunque io l'ho visto ugualmente le balene, non ce ne sono tante come in inverno, ma l'ho visto ugualmente
in questo periodo.
Per cui vedi che ci vuole fede.
Tu mi rassereni assolutamente, quindi allora, e grazie a te siamo andati alla ricerca non solo di balene ma dei lupi, perché tu ci hai guidato di notte nel bosco alla ricerca uditiva, a sentire i richiami dei lupi poi, e anche questa è un'esperienza che io consiglio a tutti assolutamente. Ma senti, ma domani in questa poi viaggio letterario, ma in questo trekking, ma c'è la speranza di incontrare qualche lupo negli Appennini?
La speranza c'è sempre, almeno per quanto mi riguarda, perché nonostante quello che credono molte persone, no, ancora oggi, no, si pensa al lupo o all'orso come animali pericolosi per l'uomo, in realtà sono loro che temono noi, e quindi è una grande fortuna in realtà incontrarli o soltanto ascoltarli, a sentire il loro canto. E ormai in Italia è sempre più facile, per fortuna, incrociare gli occhi di un lupo. A volte succede anche andando in giro in macchina, come mio nipote pochi giorni fa, abita in confine della Toscana, e di sera stava andando con suo papà e un lupacchiotto ha attraversato la strada, oppure con un po' più di fortuna su un sentiero di montagna, allora vedere queste pellicce che sfilano nel bosco e magari si fermano un secondo a guardarti con quegli occhi d'ambra e poi scompaiono, è un'emozione incredibile.
E mentre tu racconti queste cose, davvero a me vengono i brividi, perché c'è un altro dei tuoi racconti, ma questo non è soltanto un racconto, è proprio un'esperienza, che si chiama Gli amici del bosco, in cui tu ci introduci alla conoscenza. E un'altra attività che tu eserciti è proprio, e che affascina, è quella di guidare non solo noi, ma anche i ragazzi, gli adulti, i bambini, alla conoscenza di quello che è selvatico, di quello che è lontano da noi, ma che ci ricorda poi da dove veniamo e che un po' ci somiglia.
Sì, io sono di formazione, sono un educatore ambientale, okay? Quindi ho sempre lavorato nel campo delle scienze naturali e ho fatto tantissimi progetti con i ragazzi, mi piace lavorare con loro e si spera sempre di trasferire qualcosa, soprattutto in un periodo così importante, no, come questo, in cui la coscienza ecologica è fondamentale. E in realtà, guarda, quando io ho studiato all'inizio educazione ambientale, non avrei mai pensato che saremmo arrivati a un momento in cui sarebbero stati i ragazzi a insegnare qualcosa a noi, perché negli ultimi anni veramente mi hanno sorpreso positivamente, ovviamente, questi movimenti ecologisti, e spero che almeno il cambiamento possa arrivare da loro, perché dagli adulti sembra sempre più difficile, però insomma, speriamo che le cose prendano finalmente il verso giusto. Spesso noi esseri umani dobbiamo essere costretti a fare qualcosa, cioè non avere altre possibilità, e in questo caso forse la crisi energetica, il gas e tutto il resto ci porterà inevitabilmente verso delle scelte più ecologiche.
È vero, e infatti e questo l'ho notato seguendoti. Ma lo sai che è passata quasi un'ora? E quindi,
ma infatti, povero pubblico, è il momento di salutarvi.
Assolutamente, è veramente una festa bellissima, perché ci hai di nuovo fatto viaggiare, aperto delle porte, dei mondi, dei racconti. E quindi, allora, ricordiamolo velocemente: dal serial killer, che poi è stato anche un po' l'occasione per essere qui a Notte Horror, alla bellezza, alla freschezza dei boschi e degli incontri inconsueti, ma soprattutto l'incontro con te. Quindi chi si trova vicino, cioè nei paraggi dell'Abruzzo, domani e dopodomani avrà proprio l'occasione di incontrarti, di seguirti.
Sì, vi aspetto sul mio sito, poi trovate tutti i riferimenti, in modo tale che possiate sapere chi contattare per poter eventualmente
assolutamente
prenotare.
Poi lo mettiamo anche nel podcast, così, quindi, ma dillo anche, di proprio il tuo sito qual è, così diamo proprio.
Sì,
non è difficile, scusa.
No, giuseppefesta.it, per cui semplicissimo.
E lui, e sei tu, sei l'autentico e l'originale.
L'autentico originale, esatto.
Ma senti, ma tu poi vai un po' in vacanza, quindi dopo tutto questo lavoro è già questa una parte della tua vacanza?
Allora, io sarei tentato di definirla così, mia moglie un po' meno, cioè mia moglie diciamo, vorrebbe che io staccassi, effettivamente sono cose che mi piace fare, ovviamente.
Poi ti segue. Però, con i Lingalad, con i tuoi amici.
Quando può, sì, soprattutto all'inizio ovviamente, poi lei insomma è un'insegnante, per cui ha dei doveri
istituzionali, certo.
Istituzionali. È una grandissima amante del suo lavoro e insomma fa fatico spesso a riuscire a portarla via durante l'anno. Durante l'estate invece, quando può seguirmi, lo fa volentieri, e diciamo il nostro rapporto nasce anche dall'amore per la natura e per questo tipo di esperienze.
Assolutamente, quindi veramente tu ci apri dei mondi, noi ti seguiamo e ogni tanto ti lasceremo in pace. Giuseppe, guarda, grazie, ma io spero di rivederti presto, non solo in questa città torrida come Milano, ma un po' dovunque, perché sai che poi ti seguiamo, ti seguo le presentazioni, gli eventi, gli incontri. Quindi Giuseppe, alla prossima allora, e buona serata per domani e dopodomani.
Alla prossima, grazie veramente per l'invito, per questa chiacchierata, e veramente speriamo di vederci presto, e non posso che augurare a te e a tutti gli ascoltatori buoni sentieri.
E in bocca al lupo per tutto, in bocca al lupo. Ciao Giuseppe, grazie.
Viva il lupo.
Viva il lupo, viva sempre il lupo. E con Ludovico Einaudi, Arctic Elegy, torniamo da dove siamo partiti per questo viaggio. Siamo nelle terre artiche, siamo nel profondo nord, tra ghiacci e tra gli animali marini che i ghiacci li abitano, le balene o le orche. Elegy for the Arctic, perché sì, ahimè, il ghiaccio si sta sciogliendo, ma non è soltanto questo. Allora, per tingere un po' di sangue questa puntata, perché ragazzi siamo stati veramente dolci e gentili con Giuseppe Festa, ma torniamo al nostro sangue e torniamo con una citazione di un film del 2009 che si chiama Harpoon, The Reykjavik Whale Watching Massacre. Allora, è un film un po' strano, perché racconta di un gruppo di turisti che decide di fare whale watching, cioè di andare a guardare le balene e orche, tutti e due. Ma durante questa escursione il capitano muore accidentalmente e quindi lascia la barca abbandonata nell'oceano senza comando. Ma non è soltanto questo. Non è solo questo, perché improvvisamente questi turisti sprovveduti vengono affiancati da una baleniera, e qui i marinai si offrono di aiutarli. ne prendono due e dicono: venite, venite, vi aiutiamo noi, vi trasferiamo sulla nostra nave. Ahimè, è l'inizio della fine, perché da qua inizia il massacro. Un turista dietro l'altro fa una bruttissima fine. Sangue, sangue, sangue. Non c'è veramente lo spazio per il respiro. Diventa veramente uno slasher. E quindi questi poveretti, a causa di un guasto nel mezzo dell'oceano, i salvatori diventano i carnefici. Sono veramente dei tipi però tutt'altro che affidabili, e ne fanno fuori uno dietro l'altro in maniera assurda e potremmo anche dire divertenti. Tra l'altro poi nel titolo originale si fa proprio riferimento a Non aprite quella porta, The Chainsaw Massacre, perché anche qui gli strumenti che vengono utilizzati sono quelli che si trovano a bordo di una nave, non ultimi gli arpioni insanguinati. Beh, una meravigliosa metafora horror per dire che alla fine è meglio usarli contro gli esseri umani che non contro quelle povere balene. Parere del tutto personale. Ragazzi, ascoltatori, e abbiamo fatto festa e abbiamo seguito il racconto, il romanzo del nostro carissimo amico Giuseppe Festa, dall'Artico ai boschi dell'Appennino. Abbiamo unito la musica dal rock pesante a note più dolci e avvolgenti che ci hanno indicato la via, e siamo passati dal profondo horror un fantasy, e così è in questo modo che vogliamo salutarvi e vi vogliamo dare appuntamento alla prossima stagione. Inizieremo con altre mille sorprese e parleremo di serial killer nuovi, moderni e contemporanei, e quindi buone vacanze e non perdetevi Notte Horror. Alla prossima stagione.
I saw the light feed from the sky, on the wind I heard a sigh, as the snowflakes cover my fallen brothers, I will say this last goodbye. Night is now falling, so ends this. The road is now calling, and I must away. Over hill and under tree, through lands where never light is shone, by silver streams that run down to the sea. Under cloud, beneath the stars, over snow on winter's morn, I turn at last to paths that lead home. And oh, where the road then takes me, I cannot tell. Way, but now comes the day to bid you farewell. Many places I have been, many sorrows I have seen, but I don't regret, nor will I forget all who took that road. The way. my silver streams that run down to the sea. To these memories I will hold, with your blessing I will go to turn and last to pass. You all a very fond farewell.